Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, una puntata speciale per diversi motivi. Prima di tutto è la centesima puntata del nostro podcast settimanale, dunque arriviamo alla terza cifra, la cifra tonda, dopo avervi accompagnato per diverse settimane con questi episodi in cui raccontiamo ogni settimana le principali notizie riguardanti questo meraviglioso sport, ma è una puntata speciale anche perché ad accompagnarmi, oltre a Leonardo Brighi Delfino, il nostro direttore di Spazio Ciclismo, ci sarà Giovanni Visconti, il corridore che ha fatto un annuncio importante settimana scorsa e che adesso può sicuramente raccontarci un po' il mondo del ciclismo con la visione di chi è un insider e di chi lo conosce sicuramente meglio di noi per tutto quello che ha fatto e fa all'interno del gruppo e del mondo del ciclismo. Buonasera intanto Giovanni e benvenuto qui a Spazio Talk.
Ciao, buonasera a tutti voi.
È stata una settimana importante, allora quella che si è conclusa, perché ha visto contemporaneamente due corse di altissimo spessore. Cominciamo dalla Tirreno Adriatico che ha infiammato le strade italiane, del centro Italia in particolare, con battaglie tra alcuni dei più grandi nomi internazionali. Il successo finale, non così tanta sorpresa, è andato a Tadej Pogačar che si è imposto con anche due vittorie di tappa, si è imposto con margine su tutti gli avversari. E battendo Jonas Vingegaard e Mikel Landa, sono stati loro due a salire sul podio insieme allo sloveno, ma intanto sentiamo che cosa ci ha detto Tadej Pogačar al termine della Tirreno Adriatico.
Yeah, you can say today it feels amazing. I'm super super happy. Yeah, big thank you to my teammates. They were really working hard on the front and protecting me all week in these freezing long stages. So I'm super happy that we could seal the deal. Yeah, I don't know. I just yesterday was I felt good and I went. And in the end, maybe it looked easy, but it certainly wasn't. It was one of the hardest day on the bike, I would say, because of the conditions. It was really really tough. No, I don't think so that they will look at me for Sanremo, because I think there you need to focus on yourself, and I think there's so many riders that can win it, and yeah. We go there. I think we have a good team, so we will try to do our best. I mean, I always like to challenge myself, also in the trainings. I set my times on the climbs, and then I always try to break them. So yeah, I always put myself into a challenge, and I like it. Well, I don't know, but. For sure, they have a really strong team. They really started well, but I think we also started pretty good. And yeah, it's gonna be an exciting tour. I mean, it's still a long way to there, but so far it looks like Jumbo has really, really strong riders, but also UAE.
Sono contentissimo, davvero molto felice. Voglio dare un grande ringraziamento ai miei compagni di squadra che hanno lavorato duramente in testa al gruppo e che mi hanno protetto per tutta la settimana in queste lunghe e fredde tappe. Sono felicissimo che ce l'abbiamo fatta. Al Carpegna mi sono sentito molto bene e sono partito. Forse è sembrato facile, ma di sicuro non lo è stato. È stato uno dei giorni più duri che ho trascorso in bicicletta per le condizioni meteo ed è stato davvero difficile. Non penso che gli altri debbano guardare me per la Sanremo, però lì bisogna essere concentrati su se stessi, ci saranno molti corridori in grado di vincere. Noi andremo lì con una buona squadra e proveremo a fare il nostro meglio. Mi piace sempre sfidare me stesso, anche in allenamento. Ho impostato i miei tempi sulle salite e provo sempre a migliorarli. Sfido sempre me stesso e mi piace. Sicuramente la Jumbo-Visma è un'ottima squadra, hanno iniziato bene, ma anche noi abbiamo iniziato piuttosto bene. Sarà un tour entusiasmante, manca ancora molto tempo. La Jumbo ha dei corridori molto forti, ma anche la mia squadra. Dunque, partirei proprio parlando di Pogačar, perché quello che sta facendo è veramente qualcosa di speciale, di straordinario, e inizierei a chiederlo a Giovanni. Giovanni, forse pure in una carriera lunga e piena di soddisfazioni come la tua, qualcosa come quello che sta facendo Pogačar in questi ultimi 2 o 3 anni non si era mai visto.
Ma sì, credo che davvero ha ragione il buon vecchio Lefebvre a dire che il nuovo Max forse è proprio lui, più che un altro talento come Ebenepoel. È qualcosa di incredibile, e non finisce mai di stupire. Cioè, fa dei numeri, ma alla gara successiva ne fa un altro ancora maggiore, ancora un numero ancora più grande di quello fatto prima. Io credo che in questi anni, in futuro, ne vedremo ancora di talenti come lui. Non so se come lui, però in questo ciclismo che va ad una velocità folle, altissima, credo che non sarà l'unico Pogačar a far vedere questo tipo di numeri. Anche perché se andiamo a guardare già questi, ci sono diversi giovani, 19 anni, 20 anni, che hanno già vinto, e questo è un segnale senza dubbio. Pogačar sta entusiasmando tutti perché è anche un ragazzo umile, è proprio un bambinone, no? Vederlo correre ti dà gioia, e è chiaro che anche il tifoso è dalla sua parte. Quasi si sta coalizzando il pubblico a tifare un nome solo. Questo è bello per il ciclismo comunque, perché serve tanto avere gente così.
Assolutamente sì, è uno spettacolo, insomma, uno spot bellissimo per tutto il ciclismo. Però ecco, chiederei invece a Leonardo, buonasera anche a te, Leonardo. Si parla tantissimo di Pogačar, si parla tantissimo di Evenepoel come nuovo fenomeno, però ecco, non si parla abbastanza, secondo me, di Vingegaard, che comunque anche lui è un corridore molto giovane. L'anno scorso ha fatto seconda al Tour de France, seconda a questa Tirreno Adriatico, ha già fatto vedere grandissime cose. Eppure lui stesso, stuzzicato un po' sull'argomento nelle interviste dopo la Tirreno Adriatico, ha detto: sì, forse sono un po' sottovalutato per quello che ho mostrato finora. Non so che cosa ne pensi, ma può essere lui forse il vero rivale di Pogačar in questo momento storico del ciclismo?
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata anche ovviamente a Giovanni e a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, io credo che il problema sia uno solo, che in questo momento io sinceramente un vero rivale concreto di Pogačar non lo vedo, nel senso che se fino all'anno scorso Roglic dava l'impressione di essere a quel livello, di potersela giocare comunque nel complesso, l'impressione che mi dà questo inizio di 2022, però anche un parte del 2021, è che concretamente un rivale al suo livello non c'è. Ci sono corridori che possono eventualmente approfittarne se Pogačar magari ha la giornata storta o se Pogačar non ha la giornata a cui ci ha abituato finora. Uno di questi chiaramente è Jonas Vingegaard, e su questo ha ragione anche lui, un po' l'abbiamo sottovalutato. Credo che in questo momento, per quanto riguarda Vingegaard, siamo un po' ancora nella condizione di dire magari ha fatto un exploit, nel senso che il 2021 è arrivato sì in crescendo, è arrivato ai Paesi Baschi secondo, ha vinto la Coppa e Bartali, però non era ancora quello che si pensava potesse ottenere un secondo posto al Tour. Quello secondo me è stato un po' il suo exploit. E adesso lo stiamo ancora valutando con l'idea di forse quello è stato un exploit, vedremo nel 2022. La Jumbo-Visma invece ci crede moltissimo perché ha già deciso di arrivare con due capitani dichiaratamente al Tour, ovvero affianca già Vingegaard a Roglic. Da un lato, questo però, secondo me, è anche un po' il sintomo che neanche loro credono che Roglic sia veramente in grado di battere Pogačar.
Sì, probabilmente sì, anche è vero che la Jumbo-Visma in alcuni casi in passato aveva scelto di puntare più su un capitano, in realtà poi Roglic quando è stato al massimo della forma è sempre stata la prima e forse unica scelta per quanto riguarda la formazione neerlandese. A proposito di Roglic, ha vinto la Parigi-Nizza, è sopravvissuto quest'anno alla sua sfortuna dell'ultimo giorno, è riuscito a battere Simon Yates che pure l'ha attaccato nell'ultima tappa, lo ha battuto per 29 secondi. Molto più indietro gli altri rivali della classifica generale, sul podio è salito anche Daniel Martinez, terzo a 2,37, poi più indietro l'altro Yates Adam a 3,29, via via tutti gli altri a partire da Nairo Quintana, ma noi intanto sentiamo che cosa ci ha detto Primož Roglič proprio al termine della Parigi-Nizza, in cui è stato aiutato moltissimo da Wout van Aert.
Yes, never easy, huh? A bit of drama on the last day, but a lot happier than last year. Yeah, it's true, huh? But yeah, I didn't really had the best of the best days, huh? And yeah, the team was super strong again today, and yeah, about half human, half motor was yeah. Wout can do everything. Really pleased and happy with him, and yeah, it's crazy. So beautiful week behind us. It's also all the rest of the guys. I think that each and everyone
give its peace, also all the staff, all the coaches, everyone give its peace to the overall result that we were doing the whole week long, and yeah, at the end we also win the leader jersey. Yeah, definitely. I also tried it, but yeah, obviously I didn't really had it so much that I could close him down. Was yeah, super close at the end, but still, we make it the biggest, yeah, the main goal that we came here. Yeah, also probably, yeah, because still, I suffered today a lot, but it's still quite a big difference, yeah, definitely compared to what was going on last year. And still, I was keep fighting really also last year till the last meters. And yeah, today, like I said, is at least now a lot nicer.
Vincere non è mai facile, le cose non sono andate benissimo alla fine, ma sono decisamente più felice rispetto all'anno scorso. Non è stata la mia giornata migliore, ma la squadra è stata fortissima, praticamente mezzi uomini e mezze moto. Wood può davvero fare tutto e sono felicissimo di averlo con me, straordinario. Difficile dire come sarebbe andata senza di lui. Tutti in squadra comunque danno sempre il loro contributo, ognuno è parte di questa vittoria, con anche gli allenatori e i direttori sportivi. Ho sofferto molto, ma rispetto a come è andata l'anno scorso è molto diverso. Anche lo scorso anno ho lottato fino alla fine, ma oggi ovviamente è andata molto meglio. Sono felice e sollevato di come è andata. Nel finale ho cercato di aiutare Wood per rientrare su Yates, ma ovviamente non avevo più molte energie. Ci siamo avvicinati moltissimo, ma non è andata. Comunque siamo riusciti a conquistare l'obiettivo più importante per il quale eravamo venuti qui. Giovanni, forse Roglic sicuramente non in gruppo, ma proprio a livello dei media, non è stato molto amato negli anni in cui si pensava che potesse essere il dominatore, in cui ha quasi vinto il Tour 2020, però negli ultimi anni lo stiamo vedendo un po' più umano, insomma. Può essere questo l'anno buono per lui e rischia di essere l'ultima vera possibilità per Roglic questa?
Ma ti rispondo subito all'ultima domanda, dico di no, perché comunque sì, è chiaro che è un'età più avanzata rispetto a Pogacar, però dobbiamo ricordare che Roglic è arrivato al ciclismo molto più tardi e forse proprio per quello nei primi anni non era quel tipo di carattere che poteva piacere alla gente, no? Era un ragazzo molto più chiuso, però io vi assicuro, l'ho conosciuto ed è un ragazzo simpaticissimo e tanto umile davvero. A me piace tantissimo Roglic e spero proprio che sia lui l'avversario principale di Pogacar. È chiaro che Pogacar, col suo modo di fare, il suo sorriso sempre, la sua umiltà, si è accattivato il pubblico, però io spesso una lancia sicuramente in favore di Roglic e credo che questo sia un anno bello per i tifosi, perché si vedrà una lotta tra questi due corridori incredibile. Ci metterei anche Vingegaard, che però, ecco, a livello caratteriale forse è quello che a me piace meno di tutti, perché uno che comunque già non so quanti anni che è professionista, ma penso almeno 5-6 anni, no? Non è più giovanissimo, è giovane ma non è giovanissimo, comunque non può pretendere di essere sulla bocca di tutti all'improvviso, perché dopo 4-5 anni di professionismo ti ritrovi a lottare con quei corridori. Chapeau assolutamente, perché magari era uno di quelli, dei tanti talenti che hanno bisogno di più tempo per maturare, però nelle dichiarazioni sinceramente io starei un attimino più attento, e se devo tifare qualcuno che sia un avversario principale di Pogacar, io tipo Roglic.
E vedremo ovviamente come sarà poi la sfida al prossimo Tour de France. Fatto sta, Leonardo, che questa Parigi-Nizza ci ha confermato, se mai ne avessimo bisogno, di quanto Wout van Aert sia un corridore totale, potremmo dire, anche per quello che ha fatto nell'ultima frazione aiutando il proprio capitano, e quanto, e questa non è una cosa scontata, ma l'abbiamo vista fare per esempio anche a Ganna alla Tirreno Adriatico, il vero campione ha anche la mentalità di sapersi mettere a disposizione degli altri quando un compagno di squadra può ottenere un risultato migliore del suo, e ribadisco, questo non è assolutamente un fattore scontato.
No, effettivamente no, l'umiltà che in questo senso ci mette Wout van Aert è impressionante, perché io devo dire che per esempio l'ultima tappa della Nizza secondo me Wout van Aert la vinceva senza Roglic dietro, perché in salita lo ha aspettato, perché in discesa lo ha aspettato, E obiettivamente in volata non c'era minimamente storia con Yates, anche perché poi Yates stesso ha detto che ha attaccato proprio perché sapeva che non ci sarebbe stata storia. Quindi sì, Wout van Aert, usato il termine giusto, è un corridore totale. Io faccio fatica a pensare a un punto debole. Poi è ovvio che ce ne sono, adesso lo esaltiamo, ce ne sono come probabilmente per tutti i corridori, però è un corridore impressionante, è un corridore che sa anche gestirsi, che sa fare tutto con intelligenza. Forse il suo unico punto debole è un po' Mathieu van der Poel, però questa è tutta un'altra storia. Forse più psicologico, però veramente sa mettersi al servizio della squadra e non so quanto sia semplice. Io questo lo chiedo in realtà a Giovanni, cioè quando mai un corridore forse così forte, così completo, si metteva così tanto al servizio degli altri? Perché molti lo hanno fatto ogni tanto, però Wout van Aert lo fa molto spesso.
Wout van Aert è un altro di quei talenti puri, cristallini degli ultimi anni. Quando un corridore si trova davanti un po' a tutte le gare, cioè questo è un corridore che ti arriva davanti in volata, a cronometro, in salita, in una fuga di un grande giro a tappe, è chiaro che ci sono quelle giornate dove ti viene spontaneo, visto che hai già vinto comunque perché hai già vinto, stravinto, e sai che vinci ancora tanto, sei in una squadra super, perché credo che sia la squadra principale del ciclismo ad alti livelli in questo momento. Viene naturale, la squadra non te lo deve neanche chiedere, anche perché sai che in quelle situazioni passi ancora meglio a livello di immagine che se vai a vincere un'altra corsa. Invece di vincerne 15, ne vinci 14, per dire, no? E tanto più o meno saremo su quei numeri a fine anno, se ci pensate. E alla fine un corridore così è anche intelligente, queste cose le pensa e io credo che sia giusto quello che fa e deve essere così assolutamente. Ed è giusto anche prenderlo come un gesto umile, perché comunque alla fine è questo quello che sono lui, Van der Poel e altri corridori di quel livello.
E sicuramente, insomma, aspettiamo tutti di rivedere la sfida tra Van Aert e quella che hai definito, Leonardo, poi la sua bestia nera, Van der Poel. Ma intanto questa settimana l'abbiamo anticipata in parte in apertura, la settimana appena passata è stata importante anche un po' per la decisione che hai preso, Giovanni. Lo hai fatto in una maniera che io personalmente, ma anche tanti addetti ai lavori, parlandone poi al Tirreno Adriatico, abbiamo apprezzato molto proprio per la sincerità con cui hai voluto parlare ai tuoi tifosi e a tutti gli appassionati di ciclismo, ovvero la decisione di dire basta perché stava sostanzialmente diventando più una sofferenza che un piacere andare in bicicletta e sappiamo tutti che ci sono cose più importanti nella vita. Non so se c'è qualche messaggio, qualcosa che vuoi dire insomma al mondo del ciclismo su questa tua decisione e sulla splendida carriera che hai avuto. Hai detto giustamente non avevi davvero bisogno di mostrare niente agli altri, a te stesso, con tutti i grandi risultati che sei riuscito a ottenere in questa carriera, tra cui cito le due tappe al Giro d'Italia, ma sappiamo insomma che ce ne sono stati tanti.
Sì, ma in realtà negli ultimi 2 anni si può dire io ho cominciato ad avere dei problemi di salute, problemi fisici, che capite bene che quando hai una certa età, avevo 37 anni, adesso ne ho 39, non sono più facili da superare come quando ne hai 25, no? Io credo che in questi 2 anni ho voluto dimostrare qualcosa, forse più a me stesso che alla gente, perché di voler dimostrare qualcosa alla gente ho smesso negli anni perché sono passato con una nomea, nel senso che io dovevo essere il nuovo Bettini e quindi capite bene che il nuovo Bettini non lo sono stato neanche minimamente e potete immaginare quante critiche negli anni, quante voci sottofondo ho dovuto sentire, assorbire e cercare di lasciare lì e andare avanti. Non è stato facile questo per me. Quindi dopo un po' di anni, per fortuna, ce l'ho fatta a cambiare caratterialmente da quel lato lì, ho superato questa cosa. Ho sempre detto negli ultimi anni che sono orgoglioso di quello che sono riuscito a fare, perché non sono diventato Bettini, sono diventato Visconti. Visconti è un corridore, un buon corridore che ha vinto 34 corse, alcune belle, e né più né meno. Questo sono diventato e mi va bene così, sono orgoglioso. Forse in questi 2 anni finali volevo dimostrare a me stesso di poter ancora dire la mia. Non so neanche perché, forse perché ho fatto così tanti sacrifici da bambino che neanche potete immaginare. Potrei scrivere un libro davvero, per il semplice fatto che comunque venivo dalla Sicilia e emergere era doppiamente più difficile rispetto ad emergere magari al nord Italia. E sono andato a vivere da solo a 16 anni, si può dire. E ho passato diversi momenti difficili. Il 90% sono stati momenti difficili della mia vita ciclistica. E quindi sono arrivato al punto negli ultimi mesi che ogni gara era una lotta contro me stesso, fino a quando ho detto basta, ho messo il piede a terra in una tappa della Tirreno che per tanti non voleva dire nulla, ma per me ha assunto un significato particolare anche quella, perché siamo passati da due paesini a Meccari, che sono Capannoli e Peccioli, due paesini dove ho vinto la mia prima gara dilettanti e la mia prima gara professionisti. E poco dopo c'era il rifornimento, il massaggiatore che aspettava per darmi l'acqua, io sono sceso, sono salito in macchina e ho detto chiuso il discorso. E questo è, sono stato realista, mi sono assunto le mie responsabilità, forse è stato anche più difficile dire basta piuttosto che continuare a prendere lo stipendio e andare avanti così tutto l'anno, ma io non mi vedevo più in quelle zone del gruppo, anzi in un'unica zona, in fondo al gruppo, staccato, ritirato. È arrivato il momento e credo ogni giorno che passa, sì, c'è un po' di tristezza, però mi rendo conto che i problemi della vita sono altri. Io ho avuto fortuna nella mia vita, ho fatto il corridore e mi hanno pagato per fare questo e tutto quello che ho è grazie al ciclismo. E adesso spero di poter trovare un altro posto sempre in questo mondo, però ho bisogno di un attimo di relax, ecco.
E ti auguriamo ovviamente di poterlo prendere, di poter staccare un attimo prima di prendere il percorso migliore per te. Mi sento solo di dire, Giovanni, che io insomma sono relativamente giovane, ma io e quelli della mia generazione ti abbiamo apprezzato e tifato e ti apprezziamo ancora per come Visconti, insomma, non come il nuovo qualcun altro. Grazie. Ma e questo credo che sia una cosa bella da dire, perché hai sempre dato tutto e tanto al mondo del ciclismo e questo ti sarà sempre riconosciuto, di questo sono convinto. È la settimana questa che porterà alla prima classica monumento della stagione, la Milano-Sanremo, che si correrà sabato. È sempre difficile fare pronostici sulla Milano-Sanremo, anche sul suo svolgimento tattico, e quest'anno forse lo è ancora di più, perché la condizione che ha mostrato Tadej Pogačar negli ultimi anni, potremmo dire, ma in questo mese ancora di più, lo lancia tra i possibili favoriti, ma chiaramente con una strategia che non potrà essere soltanto quella di aspettare il poggio e vedere che cosa può succedere, ma anche magari muoversi un po' prima. Ne abbiamo parlato con Andrea Pasqualon, il corridore della Intermarché, che sarà alla corsa con possibile ruolo di luogotenente per Christoph, ma con anche possibili ambizioni personali. Sentiamo cosa ci ha detto Pasqualon sulla corsa e su che cosa cambia con alla partenza due corridori come Pogačar e Van Aert.
Sai, sarà una, penso che sia una Sanremo molto molto difficile quest'anno, con un Pogačar così in forma, con un Van Aert così stratosferico, sarà molto molto dura per i velocisti poter splittare in via Roma. Penso che diventerà una corsa ad eliminazione, soprattutto su Cipressa e su Poggio, e io penso che cercheranno di fare un ritmo bestiale per cercare di arrivare in meno corridori possibili sul Poggio e poi lanciare Pogačar. Questa è la mia visione di questa Sanremo. Però noi siamo qui, penso che siamo qui una squadra molto competitiva, penso che qualcuno di noi sarà la rivelazione, insomma, di questa Sanremo, io penso.
Mi piace sentirti così fiducioso. In effetti abbiamo parlato con Pogačar poi al termine della Tirreno Adriatico e gli ho chiesto sostanzialmente se si aspetta che il gruppo guardi un po' le sue mosse all'interno della corsa, perché chiaramente con quello che ha dimostrato anche alle Strade Bianche è sicuramente un fattore importante per questa corsa. Lui però ha detto che non sarà lui ad essere guardato, ma ci sono sempre tanti corridori. Tu pensi invece che quello che ha fatto vedere in realtà già in tutta la sua carriera, ma in questo mese forse ancora di più per il tipo di corsa che la Sanremo, gli dia uno status in gruppo per il quale davvero tutti guarderanno la mossa di Pogačar o di Van Aert, chiaramente.
Ma sì, io penso di sì, perché sono i due corridori che possono inventarsi qualcosa da più lontano e possono portarla a termine. Altri corridori secondo me in questo momento non possono fare quello che riescono a fare loro, purtroppo sono di un altro pianeta, questa è la realtà del ciclismo attuale.
Però ecco, spesso andrà, abbiamo visto anche in passato che quando in un'edizione c'è un corridore o due corridori diciamo visti da tutti come molto più forti degli altri, sono poi spesso le edizioni in cui c'è spazio anche per qualche sorpresa in più.
Quello, ma sai, la Sanremo è la tipica corsa che bisogna indovinare il momento, l'attimo, e lì così tante volte come l'anno scorso Stuyven arriva in fondo, non è il favorito numero uno, va via lui e vince la Sanremo. Sai, la Sanremo ha sempre riservato qualche sorpresa, potrebbe riservarla anche quest'anno, però come pronostico, sai, io secondo me questi corridori hanno la classe per far diventare una Sanremo davvero dura e soprattutto per eliminare più velocisti.
Ecco, parlando tra
le D1, io l'ho visto molto bene, è stato molto, molto scaltro, è stato molto lesto, perché questo è un cagnaccio, questo è andato a casa dalla Tirreno Adriatico e questo si farà trovare al 110% alla Milano Sanremo, e quindi sarà un altro corridore da tenere molto sotto considerazione, insomma.
Partirei di nuovo da te, Giovanni, per girare un po' la domanda che è stata fatta, che ho fatto sia a Pogacar, l'avete sentito prima nell'intervista, lui ha detto che non pensa che il gruppo lo guarderà ad ogni sua mossa, Pasqualon ha detto un po' il contrario sostanzialmente, che chiaramente qualsiasi cosa faranno Pogacar e Van Aert, tutto il gruppo sarà pronto a rispondere. Tu come pensi che si svilupperà la corsa di quest'anno?
Ma io penso che con un Pogacar così, è un Van Aert anche così, ci saranno due squadre che sicuramente controlleranno tutta la gara e bisognerà capire, probabilmente un po' tutti la pensano così, se Pogacar avrà voglia davvero di attaccare sin dalla cipressa. Io credo che sia possibile questo, però dovrà avere qualcuno con lui, come diceva Pasqualon, che lo seguirà. Sicuramente avrà gente che lo seguirà, ci sarà anche il Van Aert stesso che lo seguirà. A quel punto potrebbe diventare una Sanremo completamente diversa da quella che siamo abituati a vedere, no? Potrebbe anche succedere che poi alla fine non va a buon fine e con la gamba che ha, ripeto, potrebbe riprovare ancora sul poggio, avendo già stancato, tra virgolette, il gruppo, potrebbe anche vincere con una seconda sparata. Però la Sanremo è una gara davvero difficile. Non è detto che Pogacar in superforma è favorito numero uno. Sì, sulla carta sì, ma la Sanremo è una gara a sé e alla fine può venire fuori qualsiasi corridore in finale. Io metterei anche un Pasqualon, stiamo attenti, perché Pasqualon sta andando fortissimo e io punterei più alle ambizioni personali in questo momento. Non vedo un Christoph così forte. Pasqualon, mi ricordo un anno, è cascato in finale ed era davanti. Io lo vedo molto bene per questa Sanremo.
Ecco, hai citato Pasqualon. Leonardo, a livello di italiani, su chi possiamo puntare maggiormente? Perché poi del discorso col Brelli parleremo, chiederò poi un'opinione a Visconti con gli ultimi aggiornamenti che abbiamo, ma chiaramente non è solo Sonny l'opzione per quanto riguarda il sonno italiano. Tanti pensano, come già si faceva l'anno scorso, alle possibilità di Ganna, ma anche in questo caso non è l'unico, ecco.
La questione effettivamente è comprendere come stanno gli italiani, perché insomma purtroppo questa primavera non li vede un po' tutti alle prese con qualche acciacco vario, il che ovviamente complica molto la situazione e lo complica ancora di più in una corsa da 300 km. È chiaro, in condizioni normali diremmo col Brelli, che appunto è un po' così. Ganna sicuramente sembra quello che sta meglio, anche se anche lui ha avuto qualche problema fisico adesso uscendo dalla Tirreno, quindi non saprei. Ganna è però un corridore molto interessante nell'ipotesi in cui ci si muova ma senza lo strappone in salita, anche se lui è cresciuto molto. Io, riallacciandomi un po' insomma al discorso di Giovanni che faceva prima, io credo anch'io che Pogacar proverà qualcosa, ma sin dalla cipressa, perché comunque ha bisogno di sfiancare gli altri. Se la differenza la riuscirà a fare lì, non lo so, da un lato spero di no, perché sennò la corsa si chiude un po' troppo presto, però sarebbe bellissimo da vedere. Però comunque lì si comincia a sfiancare i corridori e magari poi qualcuno rientra e ci si riprova dopo. Sarà complicato vedere, secondo me, purtroppo gli azzurri. Pasqualon è un nome interessante, perché giustamente è un corridore che può giocarsela in volata, ma regge abbastanza bene. Io credo che in questo momento, anche per come sono costruite le squadre, forse, a meno che si riprendano i vari Colbrelli e Trentin, che anche lui sarebbe un corridore ideale, ma anche lui, insomma, con quel bruttissimo colpo in testa che ha preso, quella commozione cerebrale di cui l'entità va un attimo ancora compresa, almeno a livello nostro, ovviamente loro lo sanno e la stanno gestendo chiaramente, però sarà complicato. Quindi Ganna e Pasqualon forse i nomi più interessanti, e Ganna secondo me è un corridore che è vero non può reggere la sparata secca ovviamente tipo Gacciar, di Van Aert eccetera, però con quel suo ritmo, con quella sua progressione, può essere un corridore che impone un ritmo talmente alto che staccarlo e fargli una differenza grande sarà difficile. Quindi proviamo a dire Ganna tra gli italiani, che potrebbe essere un'opzione interessante.
Ecco Giovanni, tu da corridore, parlando del discorso Colbrelli, sapete insomma che si è dovuto ritirare per influenza, per problemi fisici alla Parigi-Nizza, praticamente non ha già iniziato la seconda tappa. Lui purtroppo ha pochissimi giorni di corsa nelle gambe in questa stagione, ha fatto la Omloop e lo ha fatto con seconda posizione, ha corso poi la Kurn. E alla Parigi-Nizza, come detto, è riuscito soltanto a correre la prima frazione. Oggi c'è stato ormai il meeting con la squadra in cui hanno deciso se Sonny parteciperà alla Milano-Sanremo o meno. La decisione non è ancora stata comunicata ufficialmente, però ecco Giovanni, anche dovesse essere la partenza della Milano-Sanremo, potremmo aspettarci davvero di vederlo protagonista? C'è il margine per farcela, oppure la Sanremo è una corsa che comunque non perdona niente?
Dobbiamo sperarlo assolutamente per i colori azzurri, e il problema è che bisogna essere realisti, come dicevo prima, e a me sembra impossibile che Sonny possa tornare ad essere competitivo ai livelli di Van Aert, ai livelli di Pogacar. Sonny anche alla fine se partirà. Corridori del genere forse alla fine preferiscono anche evitare di essere alla partenza piuttosto che partire così in questo modo.
Senza dubbio la cosa migliore che possiamo fare è in ogni caso fare un grosso in bocca al lupo a Sonny per avere la possibilità, se non a questa Sanremo, di recuperare la forma giusta per il proseguo delle classiche, in cui speriamo di poterlo vedere protagonista come è stato poi l'anno scorso. In chiusura, come sempre, vi chiedo, a questo punto è uno dei miei momenti preferiti, vi confesso, il pronostico finale della Milano-Sanremo 2022. Il gioco è sempre lo stesso, un vincitore e un nome a sorpresa. Tu non l'hai già fatto, Giovanni, faccene due a questo punto, visto che Pasqualone allora l'hai preso tu come nome a sorpresa, partendo da Leonardo, chi vince e chi ci sorprenderà in questa Sanremo?
Oddio, chi vince, credo che insomma ci spartiamo un po' i nomi. Adesso io vado a dire Pogacar, poi vi lascio insomma fare un altro nome dopo, perché secondo me Pogacar è vero, non è la corsa ideale per lui, l'ha detto anche lui, non è la Sanremo la sua classica preferita in questo senso, però per come sta può attaccare sulla Cipressa e fare la selezione, poi anche da giocarsela in volata, non con Van Aert, ma praticamente con tutti gli altri dopo 300 km, secondo me se la può andare a giocare. Il nome a sorpresa, beh, su una corsa come la Sanremo, in realtà il nome a sorpresa credo che sia relativo, nel senso che Sanremo è quella corsa per cui ci sono talmente tanti nomi plausibili che una sorpresa è complicata. Faccio fatica a pensare a una vera e propria sorpresa. Sto provando un attimo a fare un po' mente locale, così per cercare una vera sorpresa, perché altrimenti potrei andare a dire anche un nome non tanto sorprendente. Io credo invece sarebbe quasi sorprendente vedere che Matthews regge dopo tutto quello che ha fatto, però è un corridore sornione. Non si è fatto vedere molto, secondo me è ovvio, se vincesse non è una sorpresa, siamo tutti d'accordo, lo conosciamo tutti, però per come sta e per come si è nascosto, non so se si è nascosto, io proverei a dire che si è nascosto e magari tira fuori qualcosa dal cappello.
Tocca a me?
Sì, vai Giovanni.
Ah, io non ho sorpresa, ripeto, dico Pasqualon perché l'ho visto davvero bene. Ora non parlo di vittoria, ma secondo me ci sarà una grande prestazione da parte di Pasqualon. Come vincitore non voglio eliminare i due super favoriti e vi dico Cale Biwan, perché anche lui è un vecchio
Giustissimo.
polpone. Si è ritirato alla Tirreno, lui spesso fa queste cose, sto male, ma in realtà ha corso quei 4-5 giorni di Tirreno, 3-4 giorni di Tirreno e arriva perfettamente alla Sanremo. Lui è uno che tiene davvero bene sulle salite, è in volata, ne ha pochi che lo battono.
Ecco, perdonami un attimo, questa cosa di Caleb Ewan, faccio una rapida parentesi. In gruppo, siccome il pubblico, sappiamo tutti cosa dicono quando c'è un ritiro di questo tipo o meno, però voi in gruppo lo vedete se magari effettivamente soffre perché ha preso un colpo al ginocchio o quello che sia. Non ti chiedo, insomma, di dirmi esattamente quello che magari si dice, però più o meno come ambiente generale, come viene vissuto, no? Un atteggiamento di questo tipo?
Ma sinceramente in gruppo non voglio usare parole scosse, però... Non è che ci importi tanto di questo, ecco, è chiaro che soprattutto quelli più esperti capiscono certe situazioni, ci sono corridori come lui che puntano davvero ad una gara che gli può cambiare la stagione, certo. e la vita, e la carriera. È chiaro che se devi finire una gara a tappe che vede le ultime tre tappe durissime, con freddo, lo pensi che fa bene anche... Cioè, ti viene da pensarlo, fa bene a fermarsi, a puntare a quella gara lì. Poi gli organizzatori, quando invitano certi corridori, sanno già che probabilmente può accadere, quindi io credo che sia più un malcontento del pubblico più che tutto il resto.
Certo, diciamo, lo sapete bene che è una tattica, insomma, lo comprendete perché tatticamente è giusto.
Non è sempre così, per carità.
No, certo, certo.
Il tiro davvero va picchiato il ginocchio, però magari in un altro caso avrebbe potuto anche reggere, provare a tener duro. Ci sono quei casi là, però la maggior parte delle volte, insomma, sono situazioni che ci possono stare.
Vedremo allora intanto se questa strategia di Caleb Ewan avrà pagato anche per la Milano-Sanremo. Non vediamo l'ora, ovviamente, della prima monumento stagionale questo sabato. Intanto però per questa puntata di Spazio Talk è tutto, la speciale 100ª puntata del nostro podcast. Non si fermerà ovviamente il lavoro del sito, che continua quotidianamente a raccontarvi tutte le principali notizie del mondo del ciclismo. Potete seguirci quindi sul sito di Spazio Ciclismo e sulla nostra omonima applicazione. Sabato vi racconteremo la Milano-Sanremo dal chilometro zero, come ormai di consueto. Poi potete leggere tutte le notizie, le interviste sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. L'appuntamento con Spazio Talk è per settimana prossima. Non mi resta però chiaramente che ringraziare voi, amici radioascoltatori, e augurarvi buona serata, e girare il ringraziamento ovviamente a Leonardo per avermi accompagnato, e in particolare al nostro ospite speciale di questa puntata, Giovanni Visconti. Grazie davvero, Giovanni, per essere stato con noi, e buona serata a te.
Grazie a voi per l'invito, per la chiacchierata, e speriamo di rifarla presto, dai. Ciao a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori, e ovviamente buona serata a te, Giovanni. Spero anch'io veramente di sentirci presto, è stato molto interessante averti con noi. Grazie ancora.
A tutti.